al binario 11.
Sta per andare in onda l'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.
Mio fratello che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Voce della Speranza, da Claudio Coppini. Stiamo per proporvi alcune interviste e testimonianze che Laura Ferraresi ed io abbiamo raccolto nel corso dell'incontro nazionale di Emergency che quest'anno si è tenuto a Livorno dal 27 al 30 giugno. Ascoltiamole. Allora, siamo qui a Livorno per questo incontro nazionale di Emergency, bello qui davanti proprio al mare di Livorno, splendido, Livorno accogliente, con Giuseppe Villarusso. Giuseppe è ormai un amico, direi, ma poi tutti quelli di Emergency, direi che veramente la Voce della Speranza ha un rapporto particolare con voi. Ecco Giuseppe, quest'anno il tema è privilegi o diritti, cioè, a livello al contrario, diritti o privilegi. Come mai avete scelto questo aforisma?
Ma intanto buongiorno a tutti. Volevo anche, non so, ricordare che, come dicevi tu Claudio, siamo adesso sul mare, però la scorsa volta eravamo in treno. La scorsa volta ci siamo incontrati in questo scompartimento in treno con te e Davide, abbiamo percorso probabilmente qualche chilometro. Adesso mi piacerebbe così, come metafora, utilizzare quella appunto della barca, quella della zattera. Dove
ti è rimasto in mente l'altro binario?
Sì, molto, molto. Mi è rimasto perché è un concetto del viaggio, un concetto dello spostamento, del movimento, che mi consente anche di rispondere alla tua domanda, il come mai. Ma in realtà non è che l'abbiamo proposto quest'anno, è un tema, quello dei diritti anziché privilegi, che fa parte dell'associazione Emergency. È una cosa veramente che noi abbiamo cercato sempre di ricordare a noi stessi primariamente e poi a tutte le persone. Insomma, c'è questa carta internazionale dei diritti che a volte ci dimentichiamo anche che esista. Stiamo cercando appunto di suonare dei campanelli, stiamo cercando appunto di ricordare delle persone che ci sono dei diritti e che se non occupiamo questi spazi, questi diritti, qualcun altro li occuperà per noi. Magari non nel modo giusto, nel modo lecito. E quindi niente, questo tema secondo me è molto importante. Livorno si presta ampiamente sia come paesaggistica, come diritto appunto anche al gusto del bello, il vedere delle cose belle, vedere delle cose serene, che vorremmo che tutti appunto avessero l'opportunità appunto di vivere.
Tra l'altro Livorno è una città accogliente, i livornesi lo sono, un po' besceroni ma veramente affettuosi. Ecco, ti volevo dire, so che state cercando di mettere su degli sportelli proprio per aiutare le persone a sapere che hanno dei diritti, spesso non lo sappiamo, è sempre più importante questo tema che i diritti vanno riconquistati ogni giorno, non sono mai definitivi.
Ma guarda, più che altro secondo me I diritti bisogna conoscerli. Attraverso questo concetto, il concetto base per il quale abbiamo così attivato questi sportelli, ne abbiamo aperto uno ormai da qualche mese a Sassari, che è di conoscenza, di affiancamento, di accompagnamento. E questo è una conseguenza di quello che abbiamo scoperto nei nostri, diciamo, altri progetti, tipo quello di Palermo, che ormai è storicamente aperto dal 2006. Ci siamo resi conto in effetti che molte persone che arrivano da noi arrivano per caso e non sanno di quali diritti possono usufruire e quali possono praticare. Quindi quello che noi intendiamo è quello che è il lavoro fondamentale del mediatore culturale. È lui la persona che serve a questo tipo ovviamente di necessità per poterli accompagnare, per far conoscere a loro quelli che sono i loro diritti. E non ultimo, perché sorprendentemente, questa non è una cosa bella, ci siamo resi conto che ormai 9 milioni di italiani non riescono chiaramente, purtroppo, a usufruire della sanità perché è a pagamento. E siamo resi conto che molti italiani non conoscono i loro diritti. Addirittura nel nostro Polibus che abbiamo attivato a Napoli.
Polibus, spieghiamo per gli ascoltatori, è un ambulatorio su ruote, è un grande autobus tutto attrezzato per.
Sì, quello che io definisco un po' quello che ci usava una volta come tema, come termine, era il medico condotto. Una volta c'era il medico condotto che usciva dal suo ufficio e andava a fare le visite nei paesi piccoli con le biciclette piuttosto che, certo, che con la macchina. Quindi io mi ricordo ai miei tempi c'era il medico, attenzione, cambiamo le lenzuola che arriva il medico.
Il curato che andava in bicicletta a trovare le famiglie, il maresciallo,
il concetto,
oggi sono sparite.
Il concetto è questo, nel senso l'associazione si propone sul territorio laddove appunto il paziente non ha tempo, non ha soldi, è segregato nel suo lavoro ormai vincolante nei campi e non può trovare neanche un quarto d'ora nella mente suo di diritto per andare dal dottore. E quindi è un po' questo il tema, è il tema probabilmente di dare delle possibilità a delle persone che abbiano modo di praticare i loro diritti. E come dicevo prima, ci siamo resi conto che ci sono delle persone di una certa età che non sanno neanche che possono avere il diritto dell'esenzione del ticket, di italiani, nostri concittadini che arrivano a 65 anni e non si curano perché viene chiesto loro un ticket e nessuno dice loro che invece possono essere esenti da ticket.
Tra l'altro questo tema mi colpisce molto perché tante persone fanno tutti i giorni come un rimbalzamento, sono rimbalzati da un ufficio a un altro e, come dicevi te, se non c'è qualcuno che ti prende per mano, che conosce, quindi può essere a volte l'avvocato, per difendere, può essere tante volte nella sanità, specialmente le persone anziane e italiani ormai, quindi non è più un problema dell'immigrazione, cioè rischiano veramente di fare a meno di servizi essenziali che mettono addirittura a rischio la loro vita.
Sì, tra l'altro la nostra presenza, vorremmo appunto chiarire, non è sostitutiva alla sanità regionale, locale, ormai quella nazionale non esiste più, è complementare. Quello che facciamo noi dovrebbe essere previsto, è previsto dalla filiera della sanità, però per una mancanza di fondi, per una mancanza di politica, per una mancanza di voglia, questa cosa non è praticata. Quindi noi stiamo cercando di contribuire, cercando di aiutare il servizio sanitario, cercando ovviamente di dare a loro, come dire, il paziente pronto, nel senso noi lo accogliamo, cerchiamo di capire quali sono le loro necessità, quali sono le patologie, prenotiamo a loro chiaramente delle visite, chiaramente li accompagniamo nei vari sportelli. Io l'ultima volta che sono stato a Palermo nel nostro ambulatorio, ma lo dico così senza presunzione ma proprio come constatazione di fatti, mi è capitato di accompagnare Agnese, che è la nostra mediatrice culturale, allo sportello della prefettura. È stato bellissimo sapere come le porte veramente di emergency ovviamente si aprono quando arriva una persona e come gli sportellisti aspettino magari un volontario, una mediatrice, un mediatore culturale per farsi raccontare cosa devono fare, come devono approcciare, quali sono i moduli da compilare. Cioè, è bello da una parte, però abbastanza triste dall'altra, perché questo lavoro dovrebbe essere previsto, dovrebbe essere così già praticato, non dovrebbe esserci emergency. Bravissimo Claudio.
Protocolli.
Questi protocolli però sono sempre delle formule un po' astratte. Ecco, noi stiamo cercando solo di dare un supporto su due binari. Uno è quello del binario istituzionale, l'altro è quello del binario appunto ovviamente della conoscenza, perché se arriva un cosiddetto migrante, una persona che è appena arrivata dal Senegal, che non sa come muoversi,
che non c'ha la lingua,
cioè, che non c'ha la lingua, che poi anche questo è un circolo vizioso, perché arriva, non ha il permesso di soggiorno, per avere il permesso di soggiorno deve avere un lavoro, se non ha un lavoro non può avere il medico di base, e queste cose si rincorrono una con l'altra, ma nessuno riesce a chiarirle.
No, questa gente rimbalza come una palla, è terribile, eh?
Ecco, la cosa che secondo me ci siamo dimenticati è che è il giochino della scacchiera, nel senso qualcuno per capire questi meccanismi dovrebbe un giorno alzarsi e pensare di essere lui in questa situazione e provare ad andare a chiedere. Un po' come quello che si fece qualche anno fa anche coi termini con quello che una volta era l'handicappato, adesso è portatore di handicap, no? Dove io mi ricordo che c'erano dei servizi televisivi dove qualcuno si metteva sulla sedia a rotelle e cercava di girare le proprie ruote sui marciapiedi incontrando N ostacoli, no? Le barriere architettoniche. Ecco, una cosa che potrebbe aiutare a risolvere sarebbe mettersi al posto di, e vediamo se noi sappiamo dove andare, cosa fare, con chi parlare, a quale sportello, a quale numero, a quale orario.
Un certo numero di italiani lo stanno provando sulla propria,
esatto,
pelle.
Esatto, è questo il concetto.
Senti, ti vorrei fare una domanda, poi ti lascio perché so che avete questa riunione plenaria e quindi devi scappare. Polistena.
Sì.
È partito il progetto con Libera, dell'ambulatorio, quello in cui appunto Libera aveva questo piano del palazzo recuperato alla mafia, e poi per creare un ambulatorio insieme a Emergency, quindi è una cosa che a noi piaceva tanto, no? Questo gemellaggio tra queste due associazioni così interessanti italiane.
Guarda, mi ricordo quando ne parlammo insieme appunto l'ultima volta che ci siamo visti e sentiti, ma è un progetto al quale noi teniamo molto, è una delle poche volte in cui Emergency collabora con altre associazioni per costruire insieme un progetto. Io sinceramente, tutti noi non vediamo l'ora che questo parta. Anche qui ci sono tutta una serie di difficoltà di tempi, presumo, non ci sono altri tipi di, cioè, poi l'associazione Emergency è abituata ad agire singolarmente, quindi a scandire i tempi propri, e questo forse veramente ci ha sempre permesso di essere molto veloci. In questo caso abbiamo altre due associazioni, non solo Libera, ma abbiamo anche le Valli del Marro, un'altra associazione presente, quindi sicuramente questo ha fatto un pochettino allungare i tempi, ma ci avevano detto che prima delle vacanze, quindi io sono fiducioso e non vedo l'ora che parta, perché ho proprio voglia anch'io di andare insieme ai volontari della Calabria che sono presenti sia a Reggio Calabria, a Cosenza che a Catanzaro, a visitare questo. Oggi ho conosciuto in questi giorni anche il responsabile Andrea del progetto di Polistena, quindi le cose. No. Quello Angelo Mocci è uno che lavora, Andrea non conosco il cognome, comunque ho conosciuto oggi, è il responsabile, quindi abbiamo già una figura di riferimento per questo, che è già lì, esatto, che è già lì,
ecco.
E che si sta attivando, i materiali sono arrivati, insomma li stanno mettendo insieme, bisognerà avere dei permessi, insomma bisognerà chiaramente darsi dei tempi, degli orari, avremo bisogno anche di capire chi fa cosa e come, quindi. Però io sono fiducioso, anzi, ripeto, non vedo l'ora che questa cosa parta.
Un'ultima domanda, le aspettative di questo incontro e anche le prerogative di questo incontro di Livorno.
Allora, parliamo delle aspettative. Ogni anno è una sorpresa l'incontro nazionale, perché ogni anno, questo sarebbe il secondo anno sul quale ci concentriamo maggiormente del Programma Italia. E quindi ho le aspettative di poter dare sia all'interno che all'esterno di Emergency tutta una serie di strumenti per conoscere meglio questo Programma Italia, quindi la mia aspettativa è quella di dare la possibilità a tutti di entrare a far parte di questo programma a vario titolo, per varie competenze e varie forze. La prerogativa io vorrei che davvero che ci fosse una consapevolezza di quello che è questa associazione, che quindi attraverso una, anche qui uso un termine forse ripetitivo, ma c'è poca conoscenza, quindi la mia prerogativa è quella di mettersi in ascolto. Vorrei che tutti, ripeto, anche qui a qualsiasi livello si mettessero lì e con calma si sforzassero probabilmente di definire dei progetti, degli obiettivi comuni. E questo mi permette di chiudere il cerchio sul discorso dei diritti. Io parto da un altro presupposto. Io ho avuto la consapevolezza che molti diritti me li stanno insegnando i migranti, perché spesso e volentieri noi ci dimentichiamo il diritto alla casa, il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto allo studio, il diritto al gioco. e ci sono delle persone che arrivano qua e mi ricordano che questi diritti ci sono.
Dici, in questo paese pian piano questi diritti stanno scomparendo.
Noi stiamo coniugando sempre questo avverbio di tempo che è ormai. Ormai questa cosa è così, ormai è normale portare la carta igienica a scuola, ormai è normale pagare il ticket, ormai è normale fare tutta una serie di cose che invece quando gli chiedono i diritti, ormai è normale che il migrante faccia richiesta, partecipi a un bando per avere una casa sua dal comune e magari la ottenga anche. Io conosco qualcuno che si è arrabbiato, un italiano, poi ma nel momento in cui gli vai a chiedere, ma tu hai fatto domanda? No. E allora perché ti arrabbi? E quindi noi ci siamo messi in una situazione che siamo un po' causa del nostro mal. E quindi dovremmo invece metterci in ascolto, stabilire appunto che ci sono delle persone che ci ricordano dei diritti, perché altrimenti ovviamente noi, ripeto, non potremmo più usufruirne e altri lo faranno di noi.
Cioè, un paese che ha staccato la spina dell'attenzione sta davanti a questi talk show, sta davanti a questi telegiornali del bla 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 e ha perso proprio il contatto con la realtà.
Ma non solo, secondo me ha perso veramente la consapevolezza delle cose che può fare, perché la realtà secondo me purtroppo la stanno subendo, hanno perso la consapevolezza della loro forza, delle cose che si possono fare insieme.
Che si devono
fare insieme. Noi come associazione lo stiamo facendo attraverso la sanità, ma è un modo il nostro. Noi parliamo di cose importanti attraverso la sanità. Noi vorremmo che le persone, con l'immenso rispetto che ho per tutte quante, si svegliassero, nel senso buono del termine, e che iniziassero a informarsi, a conoscere, a entrare di più nelle cose reali. Forse questo veramente darebbe veramente un pochettino più senso. Una serie
Giuseppe,
di
ti ringrazio, responsabilità 100%, questo è il messaggio che ci lasci, grazie, un abbraccio,
grazie,
a presto,
mille.
Buon lavoro.
Grazie.
Ciao.
E al prossimo mezzo di locomozione, la prossima volta parleremo ovviamente non più di treno, ma di barche, ma anche, ne so, di bicicletta o di tandem.
Ciao,
un bel tandem ci farebbe veramente
mille.
Piacere. Ciao, grazie ancora.
A presto.
Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Laura Ferraresi e Claudio Coppini vi stanno proponendo per la rubrica L'altro binario una serie di interviste e di testimonianze raccolte durante l'incontro nazionale di Emergency che si è tenuto quest'anno a Livorno dal 27 al 30 giugno.
Allora, siamo qui con Domenico, uno dei volontari di Emergency durante queste tre giornate che si stanno svolgendo a Livorno sull'evento che si intitola Diritti o privilegi. Domenico, raccontaci un po' la tua storia, come sei giunto e come sei arrivato a Emergency.
Da dove vengo? Allora, vengo da Milano. L'idea di Emergency era così un po', covava un po' già da un po' di tempo. Quindi avevo provato già a fare dei tentativi di avvicinarmi ad Emergency come associazione, però probabilmente non mi sentivo ancora pronto. Adesso in questo momento, l'anno scorso, un anno e mezzo fa, mi sentivo preparato per fare questo tipo di esperienza e quindi ho preso contatti, sono fatto il mio corso di formazione e sono entrato in questo gruppo che opera a Milano in una determinata zona, perché a Milano abbiamo divisa la città in varie zone. E quindi quello che facciamo è quello di, come un po' tutti i volontari, di raccogliere, di spenderci per raccogliere un po' di fondi. E quindi nella nostra zona organizziamo spettacoli di teatro, piuttosto che aperitivi, piuttosto che incontri musicali, queste cose qua. E quindi io do una mano in questo senso.
Come hai scelto Emergency per dare in qualche modo un contributo per un rinnovamento, insomma, a livello mondiale?
Sì, l'ho scelta perché sapevo che era una delle poche organizzazioni che, intanto, vabbè, lo scopo primario era quello del discorso contro la guerra, quello è stato fondamentale. In più mi interessava proprio il discorso dell'esperienza dei volontari che lo facevano proprio per, cioè, volontari nello spirito puro del volontariato, cioè in maniera gratuita. No? Cioè non volontario che comunque prende uno stipendio. Mi interessava fare questa esperienza qua, cioè, perché secondo me è quella più vera, più significativa, quella che porta più valore aggiunto alla cosa che fai. cioè fare una cosa perché ci credi e non perché comunque prendi lo stipendio. Questo non per chi prende lo stipendio, perché va bene, però per me era importante fare questa cosa, cioè avere un riscontro proprio con persone che lo facevano perché credevano in una cosa, non so se chiamarlo, diciamo, forse un'utopia, non lo so, perché probabilmente le guerre non finiranno mai, però mi sembrava un'ottima cosa spendermi in questa cosa qua, piuttosto che altre cose che sono sempre meritevoli, però l'Emergency mi sembrava più adatta per me.
E come trovi il tuo messaggio? Come viene accolto dalla popolazione, dai cittadini che incontri, cittadini italiani, no? Quando vai a raccogliere fondi, ti spenderai in parole, in conversazione. Come viene accolto dall'altro, dagli altri, il concetto di Emergency, il darsi da fare in queste zone di guerra?
Purtroppo si incontrano alle volte anche persone che sono contro a prescindere, no? Però le persone che per esempio partecipano ai nostri eventi, alle nostre cose, sono comunque persone che sono comunque vicine, comunque solidali, perché chiaramente non credo ci siano persone che siano favorevoli alla guerra, diciamo, no? Poi ognuno magari può avere delle opinioni, certe cose, però comunque per Emergency le persone sono molto attente, cioè sono molto, vedo che sempre c'è un discorso positivo nei confronti di Emergency, per il fatto che comunque diamo queste cure, queste assistenze, quindi alle volte le persone magari certe cose per esempio non le conoscono molto bene, quindi quando facciamo gli eventi spieghiamo molto bene le cose, cerchiamo di raccontare quello che facciamo, no? E quindi poi alla fine le persone alle volte ci chiedono magari anche più informazioni, cioè si trova un po' di, diciamo, un po' di riscontro anche da quello che facciamo noi, che non è soltanto raccogliere fondi ma anche proprio diffondere poi proprio anche quello che si fa, sì, informare, perché molte volte le persone non sono proprio dentro nelle cose, no? Quindi facciamo un po' quest'opera qua di divulgazione.
Bene, Domenico, ti ringrazio per questo tempo che ci hai dedicato, a presto.
Ciao.
Non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Laura Ferraresi e Claudio Coppini vi stanno proponendo per la rubrica L'altro binario una serie di interviste e di testimonianze raccolte durante l'incontro nazionale di Emergency che si è tenuto quest'anno a Livorno dal 27 al 30 giugno.
Allora, siamo insieme a Marco Rossi, che è appena rientrato dalla Sierra Leone, e è qui con noi, uno dei volontari di Emergency, e vorremmo sapere un po' da lui quali sono state le sue emozioni dalla Sierra Leone a ritrovarsi qui in Italia, in questa occasione, a questo evento.
Buongiorno, grazie a tutti. Ero a Goderich nel nostro ospedale in Sierra Leone, noi siamo lì dal 2001 per rispondere inizialmente alle esigenze dei feriti di guerra, e nel corso degli anni l'attività dell'ospedale si è ampliata, siamo passati ad occuparci di traumatologie, di incidenti, di malattie in generale, c'è un centro pediatrico dove visitiamo circa 100 bambini al giorno. E purtroppo il nostro ospedale a Goderich è l'unica realtà dove vengono fornite cure gratuite e direi di buona qualità, di alta qualità, perché è uno dei principi fondamentali di Emergency, offrire cure a chi ne ha bisogno, le migliori cure possibili. Il fatto di lavorare in un paese che è decisamente povero, poverissimo, non ricco di risorse il paese, ma la popolazione vive in condizioni assolutamente, ci sono i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sono veramente disperanti.
Come la popolazione vi raggiunge? Come vengono a sapere che voi siete presenti a Goderich?
Noi se ricordo bene, da prima ancora di aprire l'ospedale, già la gente si stava avvicinando, sapeva che si sarebbe aperto un ospedale. Purtroppo i bisogni sono tanti, le persone che hanno bisogno, i bambini che hanno bisogno di essere curati sono tanti, le persone, c'è una sorta di tam-tam, c'è una sorta di notizie che si spargono, per cui certamente non mancano le persone che si rivolgono al nostro ospedale. Purtroppo non tutte in tempo utile, non tutte in condizioni nelle quali noi possiamo essere davvero utili. A volte abbiamo situazioni di fronte alle quali ci dobbiamo arrendere, va detto. Ma certamente il nostro ospedale è un riferimento, direi ormai, per tutto il paese, sì.
E di fronte alla resa, come reagisce chi ha sperato in voi in qualche modo? Qual è la reazione della persona che vede, che ha riposto in voi tanta fiducia, ma vi trova arresi?
Le popolazioni che vivono in queste aree sono purtroppo, come dire, abituate, non mi piace tanto, ma insomma, come dire, purtroppo la vita lì è davvero molto molto dura, l'aspettanza di vita è brevissima, i bambini, le condizioni igieniche generali sono tali per cui facilmente, soprattutto in tenera età, si prendono tutte le infezioni possibili di questo mondo, è terribile, per cui la gente sa che per loro la vita sarà breve e a volte durissima. Noi comunque rappresentiamo, noi, insomma, le cure che noi riusciamo a fornire rappresentano in molti casi l'unica speranza di vita. Quando non riusciamo, non riusciamo perché non siamo onnipotenti, nel senso che purtroppo la natura e la vita a volte, ma certamente c'è la certezza che è stato fatto tutto quello che è possibile fare per dare una possibilità di vita e di vita migliore a queste persone. Questo certamente è un dato di fatto e questo è possibile grazie alle cure che noi forniamo e grazie a volte si parla della distanza fra chi si occupa di emergency in Italia, chi fa il volontario, chi raccoglie fondi e i nostri pazienti, destinatari del nostro lavoro. In realtà è molto più vicino, sono molto più vicini perché il lavoro che si fa qui tutti i giorni di raccolta fondi, di sensibilizzazione, è tutto finalizzato al fine di far funzionare al meglio queste strutture. E questo è un fatto quotidiano, cioè si fa tutti i giorni affinché tutti i giorni si possa aprire l'ospedale, tutti i giorni si possano visitare tante persone. A Goderich poi noi facciamo anche degli screening cardiologici per individuare i casi più urgenti, più difficili da mandare a Khartoum, dove abbiamo un centro di cardiochirurgia, e questa è un'occasione per visitare le persone, per individuare eventualmente le patologie cardiache più gravi. Questo significa dare la possibilità a persone che altrimenti morirebbero di essere curate, operate a Khartoum, è una possibilità di vita. Sono persone che poi tornano nei nostri ambulatori per fare delle visite di controllo, quindi è vero che è cardiochirurgia estremamente raffinata, ma in realtà mette in moto un meccanismo di medicina di base quotidiana che è davvero importante.
Da quanto tempo collabori con Emergency?
Io sono con Emergency dal 2000. Dal 2000 insieme a tanti amici, tanti volontari, nella sede di Roma mi occupo di sostenere i nostri ospedali, di parlare un po' del nostro lavoro, ma soprattutto delle persone delle quali ci occupiamo.
Cosa ti ha spinto a scegliere Emergency per dare il tuo contributo al mondo?
Capperi, domanda difficile. Io ho avuto la possibilità di vedere alcuni paesi difficili in altri tempi e l'incontro con Emergency è stata la possibilità di... si può fare qualcosa. Io seguo Emergency da tanti anni, forse da quando è nata, ma solo dal 2000 la vita mi ha portato a incontrarla direttamente. Vedere che tutti i giorni è possibile concretamente fare qualcosa, non è facciamo qualcosa di buono per gli altri, che pure è un'ottima cosa, ma è un qualcosa di molto concreto, di molto... Io oggi lavoro qui, sto raccogliendo dei denari qui, parlo con qualcuno e vorrà dire che domani ci saranno dei soldini in più per l'ospedale, uno degli ospedali di Emergency. E quando tu vai a vedere gli ospedali vedi quanto è importante il lavoro che c'è dietro, che c'è in Italia, di sostegno a questi ospedali. il lavoro delle persone incredibili che lavorano negli ospedali, perché sono persone incredibili, e gli internazionali, molti italiani ma non solo, di altre nazionalità, e insieme ai locali, la formazione del personale locale per noi è un aspetto fondamentale, e vedere loro che lavorano tutti i giorni dà un senso più grande, più alto, più forte al lavoro che noi facciamo qui tutti i giorni, nel senso noi tutti i giorni lavoriamo per che loro possano tutti i giorni, come giusto, dare una possibilità di vita alle persone che arrivano in ospedale.
Marco, io ti ringrazio tantissimo per queste tue parole, sono sicura le hanno gradite i nostri ascoltatori.
Grazie, grazie a voi, è stato un piacere.
A presto, buon lavoro.
Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Laura Ferraresi e Claudio Coppini vi stanno proponendo per la rubrica L'altro binario una serie di interviste e di testimonianze raccolte durante l'incontro nazionale di Emergency che si è tenuto quest'anno a Livorno dal 27 al 30 giugno.
Allora, ti chiami, scusa?
Mi chiamo Luca Riva e sono volontario di Milano, della zona 6-7. Sono in Emergency da ormai una decina d'anni, comunque da un po' di tempo.
Come ti trovi?
Mi trovo bene, un po' di anni che vengo agli incontri nazionali, a partire la prima volta sono andato a Orvieto, poi a Firenze, poi all'Aquila l'anno scorso e quest'anno qua, in attesa che l'anno prossimo sia a Milano, quindi giocheremo in casa probabilmente.
Sei mai stato in Africa a toccare?
Io sono, come dire, i medici volontari di Emergency, a parte poi i medici che vanno a fare le missioni all'estero, sono tutte persone che, come dire, fanno volontariato sul territorio, ma difficilmente, salvo eccezione, sono medici o quant'altro, sono professionisti che fanno altri lavori, che poi fanno raccolta fondi piuttosto che cultura di pace per Emergency. Io lavoro per la provincia di Milano, quindi sono un dipendente della provincia di Milano e mi occupo di politiche del lavoro, quindi di orientamento al lavoro, di formazione, e questo è il mio lavoro, insomma, ormai da una quindicina di anni.
Bene.
Non so bene.
grazie per questo tuo contributo.
Grazie.
Buon lavoro.
Grazie.
Bene, allora siamo finalmente con una volontaria. Abbiamo intervistato un sacco di uomini, ma mancava la presenza femminile, che secondo me invece è importante. Poi giochiamo in casa perché è una livornese. Abbiamo qui con noi
Sara Evangelisti, sono una volontaria del gruppo di Livorno e il gruppo di Livorno insieme a Emergency siamo riusciti ad organizzare questo evento che è il 12° incontro nazionale dell'associazione, e avremo 3 giorni di concerti, dibattiti completamente ad ingresso libero, e abbiamo cominciato mercoledì sera. Stasera ci sarà alle 9:30 al Pala Modigliani qua a Livorno concerto e dibattito, e tra gli invitati ci saranno Daniele Silvestri, Nicolò Fabi, Marina Rei, Frankie Energy e Cristina Donà, e avremo tra gli speaker ci saranno Cecilia Strada, Gino Strada, Maurizio Landini e Stefano Rodotà. Tutto sarà condotto da Lella Costa, quindi speriamo di avere tantissima gente che viene.
Sicuramente. Senti, ti volevo chiedere, da quanto tempo sei in Emergency? Quando hai iniziato a lavorare per Emergency?
Io faccio volontariato con Emergency da 12 anni e quindi
hai iniziato prestissimo?
Sì, dal 2001, e insieme a Paolo Pianieri, che è uno dei responsabili del gruppo di Livorno, è stato creato il gruppo. Quando abbiamo fondato il gruppo eravamo tutti molto giovani, sui 20 anni, e piano piano siamo cresciuti insieme al gruppo. Il gruppo negli anni si è rafforzato, si è espanso, e adesso siamo circa 30-35 volontari e facciamo un sacco di attività sul territorio ormai da tanti anni, dagli incontri nelle scuole, tutto completamente gratuito, e a banchetti, organizzazione eventi, raccolta fondi, e stiamo diventando sempre più grandi, tant'è che quest'anno ci siamo presi l'incombenza dell'incontro nazionale, quindi bene.
Senti, una curiosità, che messaggio potresti dare a un giovane che, che voglia in qualche modo dare un contributo con Emergency, con un'associazione come la vostra?
Io posso dire che personalmente per me, io non avevo mai fatto volontariato prima, ho cominciato con Emergency e da quando ho iniziato a fare attività, specialmente gli incontri nelle scuole dove noi andiamo e facciamo, cerchiamo di fare una diffusione della cultura di pace, quindi raccontiamo quello che succede negli ospedali, quello che i nostri medici ci raccontano, che vedono tutti i giorni, e è un'esperienza bellissima, e specialmente è un'esperienza bella fatta con Emergency perché capisci che è un'organizzazione che non solo parla, racconta, dice cose, ma le fa. E è un'organizzazione molto concreta, tutto quello che noi facciamo come, come gruppo territoriale è completamente fatto da persone che volontariamente danno il proprio tempo, e tutto quello che noi raccogliamo va direttamente ai progetti, quindi associazioni così personalmente penso che non ce ne siano altre, e siamo trasparenti e siamo molto concreti, questa è la cosa che ci contraddistingue.
Le stesse parole che mi ha appena detto Marco Rossi, cioè lui dice capisco, è appena tornato dalla Sierra Leone, ha detto capisco il valore del mio lavoro fatto qua in Italia, della raccolta fondi, perché vedo che cosa si può fare attraverso questa raccolta fondi là, nei posti di guerra e di povertà.
Esatto, esatto. E siamo, la forza anche di Emergency è, sono i più di 2.500-3.000 volontari sparsi sul territorio che al di là delle vite di ognuno di noi, di tutti gli impegni che noi abbiamo, famiglia, lavoro, amici e tutto, però Emergency è sempre la prima cosa nella nostra giornata, e questo se è 12 anni che noi siamo qui e la stessa passione che avevamo 12 anni fa la mettiamo oggi, significa che insomma qualcosa, esatto, infatti, esatto.
Ti ringrazio tantissimo. Niente, per aver dato questa tua testimonianza.
Grazie,
questa
a voi, grazie a voi.
Allora, siamo qui a Livorno con Gino Strada. Ciao Gino, intanto un piacere incontrarti. Ecco, questo tema di quest'anno, diritti o privilegi, mi sembra un tema anche tanto italiano.
Sì, è un tema mondiale, ma direi che in Italia il problema è particolarmente grave, perché ormai credo che si sia perfino scordato il senso della parola diritti. Ormai la nostra società somiglia sempre di più a una giungla, c'è una guerra spietata contro i poveri, contro gli emarginati, contro, insomma, è una forbice che va allargandosi e che produce grandi disastri sociali. Ormai sono milioni gli italiani che sperimentano sulla propria pelle per la prima volta la povertà, la miseria, l'impossibilità di farsi curare, difficoltà di accesso ai propri diritti. Vale la pena discutere, anche perché non sono in molti a farlo.
Senti Gino, Emergency ultimamente sta lavorando molto proprio anche in Italia. Avete aperto un poliambulatorio insieme a Libera, anche a Polistena, se non sbaglio. So che sia a Marghera che a Palermo tanti italiani ormai stanno usufruendo di queste vostre strutture, quindi questo sta proprio dicendo quello che stai dicendo te, la situazione è gravissima.
La situazione è in peggioramento costante, c'è molta gente che si rivolge alle nostre strutture perché non ce la fa ad affrontare un sistema sanitario che dovrebbe essere pubblico e gratuito e che in realtà è diventato un sistema basato sul mercato e sul profitto, e quindi come, non è più come andare in un ospedale dove hai qualcuno che ti cura con competenza e con passione. Ormai è andare a un supermercato e guardare sugli scaffali che tipo di prodotti puoi permetterti e quali invece sono troppo cari.
Quindi ormai è un'azienda, tu hai sempre detto che un ospedale non può essere un'azienda.
Purtroppo è così, è sempre più così, quindi mi spiace, ma c'è bisogno di emergersi anche in Italia.
Senti, e poi ti lascio perché so che devi scappare, Letta, il governo, Berlusconi, il PDL col PD, ma che cos'è? È un balletto oppure può succedere qualcosa? A noi sembra quasi impossibile che succeda qualcosa.
No, io credo che invece sia perfettamente naturale che siano insieme, perché sulle questioni fondamentali la pensano esattamente allo stesso modo. E quindi non ci trovo niente di scandaloso su questo connubio, che sia un matrimonio o un fidanzamento, questo poi non lo so, insomma.
però non cambierà nulla.
Beh, certamente non ci aspettiamo nulla di buono.
Senti, invece un'aspettativa, che cosa pensi? C'è speranza? C'è qualcosa comunque? Ti vedo molto stanco, è particolarmente stanco oggi.
Non lo so se c'è speranza o non c'è, perché diventa un discorso sempre campato per aria. Per noi l'importante è continuare a fare, continuare a cercare di curare al meglio le persone che incontriamo, e questo è il nostro lavoro e secondo me è giusto farlo, quindi andiamo avanti a farlo.
Io devo dire che avete delle persone splendide. Noi facciamo Radio Emergency con il gruppo di Firenze e di Sesto ormai da diversi mesi. Devo dire che i volontari di Emergency sono una vera testimonianza, spesso anche alle persone che fanno parte di una comunità religiosa.
Sì, io penso che i nostri volontari siano brave persone. Persone che hanno ancora a cuore dei valori, persone che hanno un'etica, sociale, per cui insomma i problemi di tutti sono anche i problemi loro.
Ci può essere uno scatto di questo paese dal basso secondo te, oppure siamo tutti addormentati, siamo ormai...
Ho l'impressione che siamo sotto anestesia pesante.
Ah, da medico quindi hai...
Però sai, qualsiasi effetto anestetico poi... ha una durata, insomma, alla fine ci si risveglia.
Senti, io ti ringrazio,
grazie,
ti abbracci per... e forza, grazie, grazie Gino, ciao.
Si concludono queste interviste che Laura Peraresi e Claudio Coppini hanno raccolto nel corso dell'incontro nazionale di Emergency che si è tenuto quest'anno a Livorno dal 27 al 30 giugno. Un saluto a tutti gli ascoltatori e mi raccomando, restate sulle frequenze di Radio Voce della Speranza.
Mio fratello che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Avete ascoltato L'altro binario, da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.